Ma guardando come nevica fuori, mica tanto on the beach, eh? È proprio un po' il contrario.
Cioè, io
cioè, noi siamo Lugano, trasmettiamo, ho capito, però non so se l'occhio lungo ce l'hai.
Io chiamo padelle di neve quelle cose lì, cioè sta veramente venendo giù tanto per quanto riguarda la zona da cui vi trasmettiamo in questo momento.
Enrico Alberti, Marco Di Gioia, un grande ospite oggi, Gianni Zocchi, ciao, guarda, fai così, tac, vediamo che succede, vedi? Molto semplice. E allora si inizia questa nuova puntata di Quarto Pilastro, sono le 15.07, c'è Luca Carboni, non è.
Ma luglio, agosto, settembre, luglio, agosto, settembre. Ma luglio, agosto, settembre, luglio, agosto, settembre. Un'altra estate che se ne va. E allora rivoluzione, sempre rivoluzione. Tra fuori di me, ma no, non mi lamento per la mia situazione, finché posso scrivere una canzone, ma se anche la leggerezza ha il suo aspetto pesante, piange anche un cantante, tu non ci crederai, ma piange anche un DJ, anche se ha quella voce, ok, non è sempre estate, non è sempre in onda, non si è. Non è, no. Ottobre, novembre, dicembre, sempre rivoluzione. Ottobre, novembre, dicembre, ancora rivoluzione. Non mi voglio arrendere mai. Certe notti nel letto penso alla mia vita e non mi sento a posto, vorrei fare di più ed essere più profondo, vorrei cambiare anche il mondo, ma poi mi metto a dormire, forse per non sentire, perché è già tardi. Non è sempre estate, non è sempre il sole, non c'è. Sempre festa, non è sempre al mare, non si, non è, non. Luglio, agosto, settembre, sempre rivoluzione, rivoluzione. Tra i palazzi e le case della mia città c'è sempre molto che non va, e fra tutta la gente, sì, fra tutta la gente, sempre poca umanità. Ma dimmi come si fa a fare del bene al mondo, dimmi come si fa. Non è sempre estate, non è sempre al mare, non si. Non è sempre sole, non c'è sempre festa, non è. Sempre estate, non è sempre in onda, non si, non c'è sempre sole, non c'è sempre festa, non.
Dunque, l'abbiamo detto, Marco Di Gioia e Enrico Alberti, Quarto Pilastro, oggi abbiamo un ospite d'eccezione, siamo contenti, direi che è una persona assolutamente nota nella Svizzera italiana e nella Svizzera tutta, il suo nome è Yvonne Pesenti Salazar, buongiorno signora.
Buongiorno, grazie dell'invito.
È un piacere, buongiorno e benvenuta.
Come abbiamo stabilito, per non dire già direttrice, già presidente, già vice direttrice, già responsabile, già qualcosa, arriviamo all'oggi. E attualmente Yvonne Pesenti Salazar è storica, è tornata alla sua passione primigenia, quella che poi l'ha creata e le ha dato la formazione, e presidentessa del vicepresidentessa o presidente?
È lo stesso, io okay. Non mi formalizzo.
Ok, ok. Bene.
Guardiamo la sostanza.
Brava, Archivi Donne Ticino. Ritornata alle origini. Perché? Che cosa ha fatto nell'ultimo anno? Possiamo dire l'età, lei è in pensione già da alcuni
felicemente
anni.
Pensionata.
Felicemente pensionata. E prima di fare la prima domanda, scusi, mi permetto di dire una cosa. Io l'altro giorno ero sul laghetto di Muzzano, qui a vicino a Lugano.
Contestualizziamo bene però.
Esattamente. Facevo una passeggiata tranquilla, molto lentamente, perché ero con un'amica che stava poco bene, quindi comunque non eravamo anche noi in walking. Vedo passare una signora in tuta che va a una buona andatura e dico, ma caspita, ma quella è Livon Pesenti, perché io l'ho già, cioè lo so perfettamente.
Però aspetta, non è finita lì, perché poi...
non è finita, io sono sempre sul laghetto di Muzzano e Livon Pesenti mi doppia, cioè torna e io e la mia amica ci siamo guardate e abbiamo detto, ma corre come una dannata, complimenti signora.
Grazie, no, non corro come una dannata, intanto corro con piacere e poi corro al mio ritmo di persona che ha passato i 70 e quindi, però per me lo sport è vitale, è salvifico e quindi mi vivifica e una corsa, una bella corsa è proprio quello che
mi viene da pensare, che lo sport aiuta la cultura aiuta lo sport.
Nel mio caso sì, cioè a me piace stare all'aria, mi piace stare nella natura, mi piace il freddo, quindi mi piace la giornata di oggi particolarmente e fa bene, cioè lo sport struttura lo spirito, struttura l'anima e fa bene.
Com'è riuscita, voglio dire, abbiamo detto più di 70 anni, a avere quel passo lì? Cioè quanto si allena?
È invidia, ma, invidia. È invidia.
Totale.
È invidia quella
di... No, lo dico, è invidia.
No, no, non mi alleno, mi sono detta. In fondo invece di... è così. Io adesso sto facendo un lavoro che mi impegna moltissimo. Di solito per anni ho camminato. Andavo, e uscivo e camminavo. Adesso sto facendo, ho ultimato un lavoro di scrittura che mi ha tenuto legata alla scrivania per ore, per un anno più o meno, fatto anche in fretta e non avevo tempo, però dovevo muovermi e quindi mi sono detta, beh, se corro provo a correre e va meglio, cioè risparmio tempo e faccio un po' più di movimento, cioè è una questione di economia, no? E di fatto, come tutte le cose nella vita, si comincia con il primo passo. Io erano anni e anni che non correvo, davvero anni e anni, e è stata una volta, poi ho mal di gambe, è stata la seconda, così adesso vado tutti i giorni e va bene così.
No,
è un po' così, dopo non se ne può fare a meno, è un po' così.
Ah, ok, diventa poi è vero quella cosa dell'endorfina.
Ma sì, perché fa bene, perché fa bene, no? E così, però non ho fatto niente di particolare, no. Prima camminavo e basta.
Io posso assicurare che io l'ho vista passare ed ero con la bocca aperta quando ci ha doppiato. Comunque, torniamo all'amore primigenio, la storia e dove poi è ritornata dopo aver fatto e vissuto due, tre, quattro vite. Partiamo da dall'ultima.
Professionali.
Esatto, professionali.
Professionali, sì, ho fatto cose diverse. Però è vero che io ho studiato storia, nei primi anni 70, ho studiato a Zurigo, erano gli anni della contestazione studentesca, erano gli anni del femminismo e quindi io sono... con poche altre donne sono stata una delle prime che si è buttata sulla storia delle donne, cioè che voleva dire per me ricerca delle proprie radici,
certo,
proprie radici. E questa cosa, siccome era un terreno nuovo, quindi era anche emozionante fare ricerca non sul partito liberale ticinese negli anni 70 o che ne so, cioè erano proprio temi totalmente inesplorati, cioè la storia non esisteva, no? Si faceva al massimo la storia delle classi subalterne come storia del movimento operaio in quegli anni lì, no? E quindi ho fatto la licenza su quel tema lì, ho fatto il dottorato e poi ho cercato di mi sono sempre occupata delle operaie, delle donne che lavoravano, operaie o contadine, insomma, quello che erano le mie origini, quelle che erano mia madre, mia nonna, le mie nonne e così via, no? La loro storia. E poi sono incappata nel tema dell'immigrazione delle ragazzine ticinese, che è durata decenni, dal Ticino verso la Svizzera tedesca. Su questo tema ho fatto una ricerca e ho fatto poi un film negli anni Ottanta, film TSI, allora,
certo,
RSI,
certo,
con Werner Weick.
Certo.
E niente, dopo quel film lì c'è stata un'ondata di telefonate, scritti e così via, gente che mi diceva: venga signorina, la vegna anche a me, anche alla menona, anche alla mezzia, venga a vedere, le faccio vedere, così. E io sono andata a trovare tutte queste donne, poi ho raccolto tantissimo materiale. Poi, come succede spesso nelle biografie femminili, quando finalmente mi sono detta: prendo un sabbatical, prendo libero dal lavoro e torno in Ticino e vado, un amico mi aveva dato la sua casa in Ticino e vado a scrivere questo libro, ho fatto un test di gravidanza.
Certo.
E allora ho ammassato tutte le mie masserizie, i miei classeur, il mio Mac, e sono tornata a Zurigo da mio marito.
Certo.
E questa roba è rimasta lì. E poi dopo tutti sanno, tante donne sapranno cosa vuol dire lavorare con un figlio a carico. Purtroppo io non ho solo, perché... E quindi questa roba è rimasta lì. Poi sono diventata presidente degli archivi delle donne e mi sono detta: ma io questo materiale lo devo dare agli archivi, tutto questo mio materiale, perché chi ha materiale che riguarda la storia
è un grande patrimonio.
Io vorrei dirlo anche a chi è all'ascolto, che non si deve buttare via niente, e che se si trovano scritture, documenti e così, che bisogna consegnarli agli archivi, quelli che riguardano, poi dopo lo si può tenere all'originale, ma bisogna metterlo a disposizione. E tanta gente ha a casa dei tesori, senza saperlo magari li butta via, no? Allora mi sono detta: adesso, durante il lockdown, no? Perché il lockdown credo che è stato un po' una cesura per tutti.
Una svolta,
no?
Sì, una svolta. Sliding door.
Ecco, allora mi sono detta: vabbè, vado in cantina, vado a vedere sta roba e poi la porto agli archivi. E poi mi sono detta: ma no, ma io questa storia la devo raccontare. E quindi, ecco, per quello che corro, perché dalla mattina alla sera mi occupo delle mie convitrici, che mi hanno rilasciato poi delle interviste bellissime, mi hanno dato dei documenti bellissimi, ed è una storia che è durata 140 anni.
Cioè 140 anni di ragazzine che andavano...
Non solo ticinesi.
Okay.
Allora, inizia negli anni 50 dell'Ottocento, quando gli industriali pensano bene di dire: noi come benefattori raccattiamo le trovatelle, le orfane, le ragazze povere che sono magari a carico dell'assistenza, le facciamo lavorare in fabbrica, le mettiamo in una specie di collegio, lo mettiamo, costruiamo
generosamente
cioè. E loro lavorano e sono via dalla strada. E questa cosa, diciamo, per una trentina d'anni. Poi il primo industriale basilese, che questo Johann Jakob Richter, che ha fatto questa cosa, è stato prontamente imitato. Quando poi l'industria tessile si è trovata in difficoltà negli anni 90 dell'Ottocento, già comincia la concorrenza estera e già gli industriali svizzeri cominciano a dislocare, no?
Nella perché fine sembrano, dell'Ottocento.
Sì, gli anni 80-90 dell'Ottocento cominciano a portare le fabbriche tessile a Bergamo, a Napoli e così via.
Già da allora,
Già da allora, sì, la storia è sempre interessante, perché poi l'acqua calda ognuno pensa di inventarla.
Invece si ripete la storia.
E allora come si fa a mantenere una produzione di qualità in Svizzera pagandola poco? Allora, prima idea, naturalmente, poi trattandosi di industria tessile, lavoro femminile. Chi è che lavora bene, coscienzioso, lo paghi poco e così via. Le donne svizzere,
certo,
però cominciavano già a lavorare nelle altre industrie nascenti, che erano la chimica, la meccanica, l'industria orologiera, e allora bisognava importarle. E come primo bacino di utenza
c'era il Ticino.
C'è il Ticino, perché era un cantone povero, è un cantone cattolico. Come facciamo a far venire delle bambine di 14-15 anni? costruiamo dei convitti, li affidiamo a delle suore cattoliche e i genitori saranno tranquillizzati. E così è stato. Poi c'erano moltissime italiane che venivano giovanissime a piedi dal Trentino facendo il passo della Resia con i passatori come i migranti di oggi.
Ci sta facendo venire i brividi, signora.
Come i migranti di oggi. E questa roba fino al 1914 è andata avanti così. E io ci sono arrivata su questo tema, ci sono stati degli scandali terribili, non mi dilungherò. E poi nel 1914 hanno chiuso le frontiere, è un po' andata indietro questa cosa, ma poi è rifiorita negli anni 20.
Quindi dopo la guerra.
Dopo la guerra, e lì sono le donne che ho intervistato, sono le ticinesi che sono andate dal 14 fino agli anni 40. Poi c'è stata la seconda guerra mondiale, altra chiusura, industria tessile sempre con lo stesso approccio,
bisogno, certo,
industria di qualità, personale stabile, poco pagato, quindi da importare. E dopo la seconda guerra mondiale di nuovo questi convitti sono rifioriti, per dire che fino agli anni al 57-59 in Svizzera sono emigrate dall'Italia molte più donne che uomini, molte più donne giovani e nubili che uomini, e c'erano più convitti che baracche. Ma qui arriviamo al punto, è storia delle donne e quindi non se n'è mai parlato.
Certo.
E io sentivo il bisogno di scriverla questa storia, perché poi queste donne mi hanno raccontato delle cose magnifiche. Io sono, me le sogno in casa, diciamo, abbiamo dei modi di dire che sono quelli della Francesca Broggini di Lusone, piuttosto che la Rosina Moresi della Valcolla, che dicevano guarda che te le mie Uga, cioè veramente, no, la storia è bellissima, io sono appassionatissima.
Quindi appassionatissima, tra poco, diciamo, nell'arco di quest'anno ci sarà la messa,
la stampato. Sì, ho finito.
Ok, abbiamo finito, quindi si smette di correre? No.
No!
Canzone!
Si corre di più, si corre di più.
Quando mai?
Quando mai? Questi sono gli Eagles, Patrizia Pese. Patrizia Pese, quante volte le sarà successo? Mi chiedo scusa.
Moltissime. Per fortuna che mia sorella Zurigo.
No, ma Yvonne Pese, ti chiedo perdono, scusatemi, scusate.
Ma no, è una brava persona.
Ma c'è, cioè, immagino.
Cheap talk and wine left us so little to give. That same old crowd was like a cold dark cloud that we could never rise above. But here in my heart I give you the best of my. What's gonna happen today? said wasn't enough. Oh, but here in my heart, I give you the best of my love. Oh, 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 sweet darling, you get the best of my love.
Televisione Svizzera, Rete 1.
Siamo mondi paralleli che si attraggono e respingono così. Credere che io ti stia scappando, qui tutto passa e niente si dimentica. Provo a dire cose facili per altri, ma che mi fa paura. Basterebbe solo fare il primo passo, rischiare una serratura. Hey, l'amore immaginato, quello vero, quello vero, quello vero, quello vero, quello amato. L'amore immaginato, quello che ti chiama e poi non chiama e poi ti chiama e poi sta lì.
Siamo sempre a Quarto Pilastro, sono in compagnia di Marco Di Gioia, Enrico Alberti al microfono e stiamo chiacchierando molto piacevolmente con Yvonne Pesenti Salazar, che abbiamo interpellato chiaramente per parlare della sua vita, ma lo spunto è dato dall'attualità, perché il primo di marzo, quindi venerdì, alle 18.15 parlerà insieme ad altri, perché ci sarà una conferenza, I ticinesi nella resistenza al fascismo e la figura di Gabi Antonini. Quindi ci sarà da una parte alla Biblioteca Cantonale di Locarno, in collaborazione con il gruppo culturale della sinistra del Locarnese e Valli, due relatrici: da una parte Sonia Castro, che si occuperà della parte di resistenza al fascismo e dell'anniversario della
Repubblica
dell'Ossola, e Yvonne Pesenti Salazar, come storica, ha approfondito la figura di questa signora Gabi Antonini, che mi permetto, ma so che adesso lei ci spiegherà, era nota, quindi conosciuta, quindi lei ha vissuto nel periodo in cui si parlava della sua attività, e quindi motivo per cui ha anche accettato di parlare di questa signora che veniva chiamata
Gabi Calzetta.
Esatto, e diamole la giusta dimensione storica invece,
sì,
di
però,
questa persona.
No, io non voglio dire questa cosa nella mia conferenza. No, è vero che io bisogna premettere una cosa, l'abbiamo detto prima: fare storia delle donne vuol dire confrontarsi con una cosa in primo luogo, ed è la mancanza di fondi, di fonti. Anche di fondi, è un bel lapsus, di fonti. Ed questo vale soprattutto per le donne dei ceti subalterni, cioè le donne povere, le donne operaie, le contadine e così via, non lasciano scritture, quindi non lasciano tracce rispetto a chi ha avuto magari una carriera come avvocata, come insegnante e così via, no? Per cui noi agli archivi abbiamo naturalmente una biografia, abbiamo fatto una ricerca su Gabi Antonini, ma c'è pochissimo materiale, no?
Allora, spieghiamo agli ascoltatori, raccontiamo in breve una parte della biografia di questa signora che è giusto che venga ricordata.
Sì, allora, Gabi Antonini era un'operaia locarnese, cioè lei era di San Nazaro, figlia di un emigrato che era tornato dalla California povero come era partito, aveva sei sorelle e già da molto giovane decide di impegnarsi per aiutare chi è più debole, chi è oppresso e così via. Quindi il suo battesimo politico ce l'ha giovanissima, poco più che ventenne, perché aiuta i volontari ticinesi della guerra di Spagna. Con sua sorella, che era un po' più anziana di lei, la Gabi Antonini è nata nel 1910, la sorella nel 1905, e quindi nel 1936 lei ha 26 anni e si impegna moltissimo per questi volontari che sono poi nei campi di raccolta nel sud della Francia. Quindi le scrivono e diventano le due sorelle un punto di riferimento per questi volontari. Poi arriva la Seconda Guerra Mondiale e naturalmente sono anni durissimi, ci sono i fascismi alle frontiere, quindi il nazionalsocialismo a nord della Germania, l'Italia fascista a sud. Nel 1943, quando cade Mussolini, chi vuole sostenere la resistenza anche in Ticino si attiva immediatamente, quindi Gabi, che è un'operaia di fabbrica, si attiva immediatamente e per aiutare i profughi che c'erano a Gordola ed erano rifugiati politici, veniva chiamato Kommunistenlager, il lager dei comunisti a Gordola, no? Poi ci sono però molti esuli italiani che vogliono rientrare per dare sostegno alla lotta partigiana, che però vivono in questi campi, no? Quindi questi partigiani, diciamo in pectore, vogliono fuggire e rientrare in Italia, e quindi lei aiuta queste persone. La sua casa di Locarno, lei abitava in un appartamentino in via Torretta, diventa una specie di crocevia dove lei accoglie queste persone, le nasconde in soffitta perché naturalmente è nel mirino della polizia, E siccome era una donna molto generosa, divide con loro quel poco che ha, quindi quell'unica intervista che le hanno fatto nel 71, che è il terzo documento che avevamo nella nostra mappetta, lei dice mangiavamo solo riso, infatti si prende il beriberi per sottoalimentazione, ma va avanti fino alla fine della guerra con una generosità straordinaria, poi diventa staffetta, porta le lettere delle persone, degli uomini che sono in questi campi di rifugiati, le porta ai familiari in Italia. Quindi una volta viene presa alla frontiera con la sorella e viene incarcerata per 5 giorni, ma era una che non si lasciava intimidire, pur essendo una donna molto umile, molto modesta e così via. E lì pare che lei abbia detto ai funzionari, ma insomma Guglielmo Canevacini, che era il consigliere di Stato socialista, per il suo aiuto ai profughi ha ricevuto una medaglia d'oro e a me mi mettete in prigione. E poi questi qua dopo 5 giorni le hanno detto va bene, vada, e quindi ha avuto un ruolo estremamente importante, no? Con grandissimo coraggio e con grandissimo altruismo, e poi ha fatto politica.
Esatto, la seconda parte, diciamo, dopo le guerre nel 71, dunque è stata la prima donna ad essere eletta nel Consiglio Comunale di Locarno.
È la prima che ci sta anche 17 anni. È la prima a entrare ed è la prima donna del Partito del Lavoro ad avere una carica in un legislativo comunale in Ticino. Sì, e poi è stata fra i fondatori del Partito del Lavoro, che si chiamava Partito Operaio e Contadino, all'epoca non si chiamava ancora Partito del Lavoro, solo dal 63 si chiama così. Non poteva chiamarsi Partito Comunista perché era fuori legge il Partito Comunista in Svizzera dal 1940, e ha avuto un'intensissima attività politica.
Però
molto
non abbiamo.
Era anche una suffragista.
Ok. E l'obiettivo di ricordarla, giusto? Ma all'interno di un contesto poi in cui anche la città di Locarno ha deciso di intestare a delle donne che si siano contraddistinte per tutto quello che hanno fatto nella loro vita, finalmente sono arrivate.
Sì, questa è una parte del progetto, esatto, degli archivi donne, di aver messo a disposizione dei comuni le biografie, di averli sollecitati, del genere, già che fate le fusioni, avete 3 vie al pozzo e 2 vie alle vigne, pensate, sì, certo, anche alle vostre concittadine. E quindi Mendrisio ha fatto un lavoro straordinario, anche Locarno ha dedicato queste vie, Lugano lo sta ancora facendo. Però bisogna dire che quando io ero bambina, e io sono di Solduno e Gabi Antonini, la sua casa era a Solduno, e questa donna era un po' considerata una donna fuori posto, perché
stiamo parlando degli anni
60,
ok,
anni 60, qui le donne non hanno ancora il voto,
lei aveva 50 anni, la Gabi Antonini, perché è del 1910,
esatto,
quindi
però
lei
era una che si impegnava per il voto alle donne, che era molto impegnata a sinistra, che era impegnata per l'uguaglianza salariale tra uomo e donna, era impegnata nel sindacato degli orologiai, perché lavorava alla Swiss Jewel, quindi una fabbrica di lavorazione, sì, sì, delle pietrine. E però aveva una fama un po' così, cioè quando si sentiva, io ero una ragazzina, sentivo parlare di politica nel quartiere, e lei era una un po' scomoda, perché era una che voleva far politica, era una che si impegnava per il voto alle donne,
che non le mandava a dire,
non era figlia di nessuno,
certo,
non era una figlia di, ed era anche nubile, che all'epoca invece si chiamava Zitella.
Eh sì, certo.
E quindi aveva uno stigma, cioè era proprio una del genere stato post.
Senta, ma
e quindi mi era molto simpatica. E adesso quando mi hanno chiesto questa cosa ho detto, ma voglio capire chi era questa qui, che era una persona, cioè una donna poi impegnata socialmente tantissimo, ha ricevuto una medaglia per i suoi innumerevoli anni di volontariato come samaritana della Croce Rossa,
sì,
e
certo,
poi nell'autolettiga, no? Però aveva anche questa caratteristica che lei a volte, non so con quale frequenza perché non è documentato, quindi come storica non mi espongo, lei volentieri sferruzzava durante le sedute, no? Quindi questa cosa le valsa anche una notevoli canzonature, no? Di cui lei però non si curava. Io penso che lei appartenesse a una generazione di donne che è stata educata a far fruttare il tempo, a non sprecarlo.
A non stare, cioè, con le mani in mano.
A non stare mai con le mani in mano. E lei, quando dice cos'è la politica, ne parla sempre con delle metafore che hanno a che fare con le mani, no? Dare una mano a chi, fermare con una mano chi corre troppo a scapito degli altri, così. Era una donna estremamente concreta, no? E aveva una forte tensione ideale, e questi suoi ideali, a cui è sempre stata fedele, ha sempre cercato di tradurli veramente nella pratica, fare qualche cosa di concreto, no? E quindi è una personalità che va ricordata, no? Scriveva anche abbastanza bene, scriveva articoli sul suo giornale del suo partito. E in questa...
Ah, quindi ci sono delle fonti su Gabi Antonini, cioè c'è lei.
È quello che lei ha scritto.
Quello che lei ha scritto.
Non okay. Quello che lei era o okay. Faceva. Erano la sua militanza, le sue idee politiche, no? Però in questa intervista, che non è neanche tanto lunga, a queste prime candidate nel 71 al Gran Consiglio, e le dicono: ma cosa fa? Ha dei desideri, no? Lei dice: vorrei avere un po' più di tempo per leggere, no? Però era impegnatissima,
certo.
Cioè, perché appunto doveva anche arrotondare il salario e aveva ancora tutte queste attività di volontariato, e la politica ovviamente era una parte di volontariato e di impegno non indifferente, no? Quindi una grandissima lavoratrice.
Sì, Ivan Pesenti, sono le 15:44 e io tra pochissimo dobbiamo salutarci. Praticamente è volata via l'ora, non abbiamo approfondito una serie di temi che varrebbe la pena di sentire dalle sue...
Sì,
dalle
però
sue...
la Gabi Antonini meritava di essere ricordata.
Felicissima di averla ricordata.
Because I
Sono le 15.49 su Rete 1 in quarto pilastro. Abbiamo una delle personalità più attive, no? Nell'ambito della cultura della Svizzera italiana, questo lo possiamo dire senza aver paura di essere smentiti, con Marco Di Gioia ed Erika Alberti, perché abbiamo con noi qui Yvonne Pesenti.
E Yvonne Pesenti, alla quale chiederei di ricordare la saggezza di affrancamento sociale che veniva distribuita da sua mamma alle tre sorelle Pesenti.
Ah, beh, mia mamma diceva una cosa
bellissima:
mai dipende un uomo tosan.
E voi l'avete capito, cioè voi
tutte e tre? Cioè del genere, va bene tutto, ma per avere una vita felice non bisogna essere dipendenti economicamente da un uomo. E quindi bisogna avere un'indipendenza economica,
certo,
come donna, cioè come obiettivo per, sì.
E queste signore di cui lei ha raccolto le testimonianze negli anni Ottanta, insomma quelle che appartenevano alle ragazzine portate in Svizzera interna dall'Italia e dal Canton Ticino per essere utilizzate, lo uso volontariamente, cioè per...
No, non si può dire.
Esatto, venivano utilizzate perché avevano le manine, erano operose, avevano le mani piccole e venivano quindi impiegate nel lavoro nell'industria tessile. Di queste signore,
ma allora,
e che
loro...
ricordi ha?
Ma cioè... io ho dei ricordi magnifici di queste donne, perché loro intanto sono, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, quando sono la maggior parte di loro, quando decide di partire, vuole voltare le spalle al mondo contadino, si immagina di guadagnare qualche cosa, cioè hanno dei sogni di autonomia e di indipendenza, quasi tutte, sono pochissime quelle che vanno obbligate dai genitori. Quindi c'è questo slancio, questa tensione di dire vado, guadagno qualcosa. Purtroppo sono sogni disattesi, perché poi vengono internate, non hanno nessuna libertà, non possono uscire, vivono da internate in questi convitti, no? E loro hanno...
Ma una volta cresciute poi che cosa facevano? Una volta diventate adulte, cioè incontravano...
Tornavano indietro, okay, e hanno fatto una vita, però quasi tutte poi hanno continuato a lavorare, almeno quello hanno imparato, che il lavoro professionale, l'inserimento nel mondo del lavoro è un vantaggio per una donna, nonostante fossero molto represse dentro questi convitti.
Ma quanti anni stavano via per darvi
stavano
via?
Stavano via da 3 a 4 anni senza tornare a casa, che per una ragazzina adolescente che viene dal fondo della Valle Maggia o della Valcolla è qualche cosa, eh? Cioè erano dei drammi. Loro naturalmente sono un'altra generazione, quindi non hanno la mia madre stessa, non è che il lavoro salariato le affrancasse, uh-huh, perché mancava tutto il contesto sociale. Invece la mia generazione, chi è stato giovane negli anni 70, è una generazione fortunatissima, perché abbiamo avuto l'accesso allo studio, siamo cresciute in un mondo che cominciava a pensare anche in termini di emancipazione, che non fosse solo il voto, il diritto di voto, come la generazione precedente che ha incanalato quasi tutte le energie nell'ottenimento del voto, che già dire ottenimento,
sì,
o non so, è stato elargito il voto alle donne, insomma hanno fatto un po' un calvario le donne svizzere. Se ne potrebbe parlare, non per,
sì,
non
sì,
per
no,
colpa, cioè... del paese, ma per colpa del sistema, perché in nessun altro paese gli uomini erano chiamati a votare, lo decideva il Parlamento. Io vorrei vedere se in Turchia fossero stati chiamati a votare, o in Spagna, che l'hanno avuto prima di noi, no? Per
certo,
cui è una cosa così, però è chiaro che l'indipendenza economica è una cosa fondamentale per le donne.
E visto che lei adesso, vabbè, è spettatrice, saggia spettatrice, comunque spettatrice, perché chiaramente poi si sono susseguite una serie di sì, tante generazioni, sì, diciamo dai 70, poi ci sono le donne degli anni 90 e poi arriviamo a quelle del 2000, e come pensa, come vede evoluta, in bene o in meglio?
Ma vede, la storia non è un progresso lineare, okay, la storia è fatta di processi circolari, quindi la prima cosa che io dico è che l'emancipazione o la libertà non è mai ottenuta una volta per tutte, vale per i popoli, vale anche per le donne, no? Quindi ci possono sempre essere dei contraccolpi. La situazione per quello che riguarda l'accesso agli studi, alle professioni, il mondo del lavoro così delle donne, io la vedo benissimo se penso come era quando ero giovane io. Cioè adesso veramente anche le quote hanno aiutato, le donne sono molto consapevoli così. Vedo male invece, vedo molto sofferenti, anche se non ho figlie adolescenti, sono molto preoccupata da quello che succede con i modelli imperanti, con i social, con i disturbi alimentari, con il fatto che le ragazze giovani, come tante ragazze, vivono il corpo, l'imperativo di essere belli, cioè che mi sembra questo un grande contraccolpo, cioè è un tornare indietro se siamo ancora schiavi dell'estetica e così via. Quello mi preoccupa. Vedo però le ragazze giovani determinate. E poi c'è sempre ancora il grande tema, che la cosa più bella è la maternità, la famiglia, e bisogna conciliare le due cose. C'è ancora strada da fare.
Assolutamente, la parola con cui terminiamo può essere conciliabilità. E poi stacco la spina a Yvonne Pesenti perché è gentilissima, è fantastica, le dai il là e lei su qualunque argomento è in grado di dare un'opinione pertinente.
Troppo gentile.
No, veramente, grazie per essere stata
grazie
con
a voi
noi,
per avermi invitato.
Grazie davvero.
He looks like a steel.
Sister Sledge, puoi dirlo, sai, guarda che non è.
No, ma non lo sapevo dire.
Ah, non lo sapevo.
Lo so già. Su Sister Sledge mi impapino sempre.
Il quarto pilastro con Gianni Zocchi.
Cos'è che hai detto?
No, ho detto che con Gianni Zocchi in regia. Grazie, iniziamo questa ultima parte. Tra poco abbiamo anche un'intervista telefonica, ma soprattutto si inizia così.
Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcere Oimè. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella c'ha da per mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel rullotto ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma. Ci sta l'inflazione, la svalutazione e la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi li stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe a gilet, gradito campano, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. La ricetta che c'è cirinella, compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. La ricetta di cicirinella, compagna di cella, precisa mamma. Carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà? Chi se so paticiente, ma chi se fatiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo. Ma che dinte voi state a pagare, e fuori chissà, se stanno a spassare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato. Chi si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date con forte lavoro, eminenza vi bacio e vi imploro. Chi le dorme con mamma e con me, che crema da rabbia che è chi si caffè.
conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. Longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Che questa è la canzone che fa così, sentila. Pa, 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 pa. No, così, giusto per...
Sì, sono i Toto.
Sì, brava, brava.
Che brava.
E com'è che si intitola questo disco?
Africa.
Oh,
Africa. Africa, hai visto?
Africa.
Come l'ho presentata.
Vabbè, ma presentiamo chi adesso?
Sì, presentiamo lui e alzati un po' in piedi, perché lui
guarda,
è un professore, è un docente, è un sore di latino. E
posso
di
sedere adesso?
Alessandro Stropa con noi al telefono. Buongiorno, buon pomeriggio.
Buongiorno, buon pomeriggio.
Benvenuto.
Dunque, c'è un'occasione molto interessante domani, verrà organizzata per tutti gli appassionati, gli amanti e soprattutto gli studenti e i docenti di greco e latino dei licei della Svizzera italiana. Vogliamo presentarla e raccontare di cosa si tratta.
Grazie mille. Dunque, in realtà si tratta di un'iniziativa un po' chiusa perché abbiamo problemi di spazio.
Ah, bene.
Delle
allora mettiamo giù Alessandro Stropa, docente.
No,
inutile che ne parliamo per
Ricca, Ricca, no, ah, no, che c'entra, scusa.
Eh beh, se è chiusa, è inutile.
Ma no, un po' ristretta, si intendeva.
No, ma è bello parlarne perché sono tutti ragazzi, che è un'iniziativa che ha a che fare con i ragazzi di quarta media che studiano latino e poi i ragazzi che seguono il liceo letterario, quello che diciamo la chi studia latino e greco al liceo, ma lo lasciamo dire a lui che giustamente è professore.
Sì, esattamente, si tratta diciamo di una prova e sicuramente poi per i prossimi anni cercheremo di estenderla il più possibile a tutti gli altri studenti. E si tratta di ricevere il grande Corrado D'Elia, uh-huh, che è un regista, drammaturgo, attore, che porterà uno spettacolo a Edico, quindi si tratta di una recitazione del nono libro dell'Odissea, che ha come suo centro l'avventura di Ulisse nella grotta del Ciclope, che è un testo molto entusiasmante anche per i ragazzi.
Raccontiamolo un po', perché lui è bellissimo, viene ricordato insomma quello che è il sotterfugio di Ulisse, è una cosa che passa anche se non sei un grande appassionato di Odissea.
Esattamente, se no si tratta di uno stratagemma, in realtà lui si trova perso durante il viaggio di ritorno, si imbatte in questa isola dei Ciclopi e la sua curiosità lo porta ad esplorare queste gigantesche caverne ed entra in una in particolare e si servirà diciamo dei formaggi e del latte che c'è a disposizione, ma quando torna il Ciclope li ospiterà in maniera del tutto singolare, perché comincerà a mangiare i compagni di Ulisse e li lascia chiusi, relegati all'interno di questa caverna con l'intenzione di mangiarli, di divorarli tutti, fino a quando poi durante una notte Odisseo e i suoi compagni, io dico Odisseo ma in realtà sarebbe Ulisse alla latina, si ingegna arroventando un palo e assalendo il Ciclope dopo averlo ingannato, facendogli bere del vino molto forte e ubriacandolo per poi accecarlo e riuscire poi finalmente ad evadere da questa caverna aggrappandosi al vello dei montoni, quindi una sorta di riorganizzazione del cavallo di Troia in un'altra forma.
Io ho sempre amato questa storia, che tra l'altro Ulisse, mi corregga professore, la traduzione, comunque il significato è irritato, giusto?
Esatto.
Per forza poi, irritato, dopo tutta questa storia.
Esattamente, la cosa interessante è che la famosa storia di Nessuno, che sarebbe il nome con cui lui si presenta al Ciclope, la cosa interessante è vedere il nome greco sarebbe in realtà Metis, che in greco antico significa sia nessuno, ma in realtà significa anche astuzia, quindi con ironia Odisseo riesce a presentarsi come l'astuto, ma in realtà Ciclope capisce solo l'altra versione del nome e crede che voglia dire nessuno.
Certo.
Perché poi,
e quindi lui brancola nel buio e c'è questa scena che dice chi c'è nessuno, e così lui ce la fa, giusto? Questo è quello,
esatto,
che...
quando i fratelli Ciclopi accorrono per aiutarlo, in realtà lui dice nessuno mi sta facendo del male,
esatto, sì.
E quindi quelli poi se ne vanno.
È fantastica, ma a parte l'episodio che chiaramente attira i ragazzi, perché è veramente eroico dal punto di vista proprio semanticamente corretto, cioè è proprio una cosa eroica che è fatta da Ulisse, questa occasione che avete inventato per domani pomeriggio, domani mattina e domani pomeriggio, tramite questo... Sì, prego.
Sì, sarà il pomeriggio, alla mattina c'è un corso di aggiornamento per i professori dove interverrà Corrado D'Elia, che parlerà diciamo della parte teorica tecnica di come si traspone un testo classico in teatro, e al pomeriggio offrirà la versione pratica, e allora lì apriremo le porte ai ragazzi dei licei e della scuola media per dare loro questa opportunità per non rimanere sempre sui banchi di scuola a tradurre, ma anche a godere dello spettacolo un Aedo contemporaneo come Corrado D'Elia, che è bravissimo.
E quindi vengono dati gli strumenti anche ai ragazzi per riuscire a trasformare e a raccontare, ascoltare la storia dell'Iliade, cioè dell'Odissea in questo caso, in maniera più non dico digeribile, ma più fruibile. Bravissimo.
Esattamente, perché sarà poi lo stesso Corrado D'Elia a offrire una chiave di lettura, a parte che gli studenti arrivano di per sé preparati, perché i colleghi che li accompagnano hanno già un po' affrontato l'argomento, ma poi è lo stesso Corrado D'Elia che diciamo intervallerà una parte di recitazione con una serie di spiegazioni per tenere i ragazzi dentro allo spettacolo. Questo poi sarà un po' il suo compito.
Dunque, occasione divertente anche per domani pomeriggio per i ragazzi. Sono invitati tutti i ragazzi che seguono che frequentano il liceo letterario nei diversi licei della Svizzera italiana. Dunque, appuntamento a domani. Anche se non è aperto, è bello parlarne, perché è una bellissima occasione. Grazie Alessandro Stropa per avercene parlato e buon lavoro.
Grazie a voi.
Alla prossima, grazie.
Forse mi calmerò.
come l'acqua del mare, mi riconoscerò se cambierò parere. Ho sbagliato a parlarti, scusami, perché sono quella stronza che non cambierà per te. Ti ricordi di me le notti a camminare, un po' stanchi e felici sulle strade romane. Forse avrei dovuto solo chiedermi se c'è una strada dove continuare senza te. So che è un po' da stupidi fare finta di niente, perché ad aspettare dei miracoli ci togliamo i secondi e non c'è più cura per riprenderli. Preferisco galleggiare sopra i miei pericoli con la testa verso il sole. Scusa se non ho niente da perdere, più mi guardi più credo che la parola sia l'unico proiettile a dividere. Questo nodo tra me e te è sempre più difficile, ma se ci penso un attimo non ho paura di sentirmi vuota dentro un mare di parole perse sul fondale. Servirà un po' di fortuna per capire meglio noi chi siamo. Posso andare sulla luna, ma ti amo, ti amo, ti amo, non lo so dire. Non mi nasconderò neanche dal temporale, quando mi chiederai come stai amore. È tempo di decidere, ma ho bisogno di tempo per me. Non mi sentirò colpevole di accettare i miei difetti. Scusa se non ho niente da perdere, più mi guardi più credo che la parola sia l'unico proiettile a dividere. Questo nodo tra me ci penso un attimo, non ho paura di sentirmi vuota dentro un mare di parole perse sul fondale. Servirà un po' di fortuna per capire meglio noi chi siamo. Posso andare sulla luna, ma ti amo, ti amo, ti amo. So che è un po' da stupidi fare finta di niente, perché ad aspettare dei miracoli ci togliamo i secondi e non c'è più cura per riprenderli. Preferisco galleggiare sopra i miei pericoli con la testa verso il sole, perché ti amo non lo so dire. Scusa se non ho niente da perdere, più ti guardo e più credo che la parola sia l'unico proiettile a dividere. Questo nodo tra me e te è sempre più difficile, ma se ci penso
e abbiamo finito, ce l'abbiamo fatta, sono le 15:25, io ero Marco Di Gioia, so che tu continui comunque anche quando i microfoni si spengono ad essere Erika Alberti.
Beh, come dire, mi pare di sì, sì. Credo.
Ognuno ha le proprie, così Gianni Zocchi rimane Gianni Zocchi da qui fino in eterno e va bene così. Grazie per aver curato tutta la parte tecnica. Per quanto ci riguarda, ci risentiamo domani sempre in quarto pilastro.
Sempre.
Ciao a tutti.
Ciao.